Grazie a tutta la Chiesa per le preghiere e per il sostegno anche nella predicazione, che è importante la preghiera di tutta la Chiesa e di ognuno di voi. Vogliamo aprire la parola di Dio nel libro di Geremia, capitolo 29, versetto 11. Geremia 29, versetto 11. Passo che conosciamo, ma rinfreschiamo la nostra mente, perché la parola di Dio è meravigliosa in ogni aspetto. Infatti, io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Molte volte nella nostra vita ci facciamo molteplici pensieri di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo. Non solo dal punto di vista magari anche della scrittura, dicendo io so, mentre dovremmo sempre dire il Signore dice. Questo deriva dal fatto della nostra predisposizione alla meditazione, allo studio della parola, perché quando impariamo a dire il Signore dice, vuol dire che la parola di Dio non solo viene letta e meditata, ma vive in noi, perché noi acquistiamo sempre più valore e conoscenza di questo libro prezioso, che è ciò che procede, proviene dalla bocca di Dio. Ma qui il Signore va oltre. Il Signore si pone Lui in una posizione particolare nei nostri confronti, e alcune volte nella nostra vita noi dimentichiamo questo particolare. Io medito, dice il Signore, infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire ed una speranza. Il Signore medita per noi pensieri di pace, per un avvenire ed una speranza, sempre. I nostri pensieri molte volte cozzano contro questa realtà che la parola di Dio ci dice, perché noi molte volte, e questo è un pensiero che nella storia di tutte le religioni è presente, ci dovremmo sempre autoinfliggere delle punizioni, no? A motivo della nostra condotta, di quello che siamo, di quello che facciamo. E nella nostra mente dice, ho fatto questo, allora merito questo, ho fatto quest'altro, allora merito questo. Ma qui il Signore non dice questo. I suoi pensieri che il Signore medita per noi sono di pace, per un avvenire, per qualcosa sempre di bene, mai di male. Il male lo produciamo noi con le nostre manine, ma non il Signore. Attraverso un personaggio biblico che conosciamo tutti, vedere ed analizzare come questi nostri pensieri ci possono portare a vedere solo un aspetto, una parte di tutto quello che poi la parola di Dio ci vuole annunciare, e non invece quello che è l'insieme che la parola di Dio ci farà vedere da qui in avanti. Vogliamo perciò meditare insieme un personaggio che è Pietro, che è stato abbondantemente predicato da noi anche ultimamente, grazie al Signore che si è servito del fratello Paolo, di grandi insegnamenti. Forse non dirò nulla di nuovo, ma lo Spirito di Dio mi ha portato a meditare questi passi alla luce di quello che poi il Signore mi ha rivelato. Vogliamo leggere innanzitutto nell'Evangelo di Luca, versetto 31 e 32. Evangelo di Luca, capitolo 22, versetti 31 e 32. E il Signore disse: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Gesù sapeva ogni cosa, lo ha dimostrato più volte. La sua deità è sempre stata manifestata nella vita degli apostoli, che fin quando non hanno ricevuto lo Spirito del Signore, diciamo che queste cose le capivano e non capivano. Ed è interessante che il Signore comunque annuncia ai suoi figli e quindi anche a noi sempre quello che sta per succedere e fare. Prima o poi le prove, fratelli, arrivano ad ognuno di noi, in un modo o nell'altro. Alcune volte sono penose, difficoltose. Se penso a tanti in mezzo a noi che hanno delle malattie croniche, mi rendo conto che la sofferenza è presente. Le prove ci sono, non mancano, così come è accaduto a me più di 15 mesi. Ringrazio il Signore di quello che mi sta donando, mi sta dando, ma anche altre condizioni, situazioni, la perdita di un caro, tante particolarità. Sono tutti momenti in cui noi veniamo messi alla prova. Ed è bello che il Signore dice vagliare, no? Essere vagliati, come si vaglia il grano. Non so se l'avete visto mai fare. Io, quando ero piccolino, vedevo mio nonno che metteva il grano dentro questo cesto molto grande e continuava sotto vento a scuoterlo in modo tale che il vento portava via tutto ciò che erano le sostanze che non dovevano rimanere col grano. Poi rimaneva solo il grano. E questo vagliare vuol dire proprio scremare, pulire, e noi abbiamo bisogno di essere così. Ma la posizione di Gesù e di Dio qual è? Io medito cose, medito pensieri di bene. Gesù si è attivato nella preghiera. Io sto pregando affinché la vostra fede sia salda, sia ferma. E tu, dopo, quando riceverai lo Spirito Santo, la promessa, diventi che cosa per i tuoi fratelli? Qualcosa di prezioso. Ed è interessante, è bello. Leggiamo ancora un altro versetto, sempre in Luca 22:62, che fa parte sempre di tutto lo stesso ragionamento. Versetto 62, breve. Dopo il tradimento che il gallo cantò tre volte, dopo il tradimento che Pietro fece al Signore Gesù, che lo rinnegò tre volte, come il Signore Gesù gli aveva anche annunciato, vediamo nel versetto 62 questo particolare. È andato fuori, dove si trovava l'ultima volta che ha rinnegato il Signore, è andato fuori, pianse amaramente. Marco, nella versione che ho io, dice anche abbondantemente. Il pianto, fratelli, ci accompagna molte volte. Una volta è un pianto superficiale. Sì, ha prodotto della tristezza, ma non va oltre. Il pianto di Pietro era un pianto amaro, profondo, che veniva dallo spirito. Si è reso conto di quello che aveva commesso e fatto. E allora il suo pianto abbondante e la sua amarezza è stata presente nella sua vita. E lui infatti aveva ben compreso il suo errore e ha chiesto il perdono a Dio. Di controbalzo vorrei che ponessimo anche mente su un altro aspetto, il pianto che fece Giuda, ma giusto per rinfrescare la nostra mente. Che tipo di pianto era quello di Giuda? Superficiale, privo di ogni posizione spirituale necessaria affinché si ricordasse con chi era stato Giuda. Pietro se l'è ricordato, era stato con il Signore Gesù, conosceva Gesù, sapeva che l'amore di Gesù era in grado di perdonare ogni tipo di peccato. Giuda questo non se l'è ricordato. Si è ricordato che aveva una corda con sé, ha trovato il primo albero e si è tolto la vita pensando che questo fosse l'atto migliore da fare per il suo comportamento. Ecco, i pensieri di Dio sono bene. I nostri pensieri alcune volte arrivano ad arrivare a delle situazioni come quella di Giuda. Giuda ha pensato che lui meritava solo la morte per quello che ha fatto, per il suo tradimento. Pietro ha pensato che Dio è un Dio di perdono e allora ha pianto amaramente, ha capito il suo peccato, ma ha chiesto perdono, perché sapeva chi aveva dall'altra parte. Ahimè, Giuda non l'ha ricordato questo e si è tolto la vita pensando che fosse la soluzione migliore. Ma la posizione di Cristo nei nostri confronti e nei confronti poi di Pietro non è cambiata. E mi sovveniva proprio il particolare che che leggiamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 21, dal versetto 15 in poi. Che si trova finalmente Gesù davanti a Pietro. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che io ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pastura, pastura le mie pecore. Gli disse ancora una terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che gli avesse detto per la terza volta: mi vuoi bene? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che io ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. Poi, versetto 19. Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. Detto questo, gli disse: seguimi. È un passo che molte volte meditiamo, leggiamo e ci stupiamo del fatto che il Signore per ben tre volte abbia detto a Pietro: mi ami tu. Io sono convinto che il Signore conosca ogni cosa di noi anche come di Pietro, quindi sapeva e conosceva il cuore di Pietro, lo ha visto piangere e pentirsi del tradimento, lo sapeva, gliel'aveva anche annunciato: io prego per te perché sarete vagliati, tu Pietro sarai vagliato, ma io prego per la tua fede. Conosceva la fede di Pietro. Ma vedete, Pietro nella terza risposta dice un particolare: si è rattristato. Ma anche noi siamo così, sapete? Davanti alla fedeltà di Dio, davanti a quello che Dio è per noi, molte volte, davanti a situazioni particolari, noi ci troviamo ad essere come Pietro, ci rattristiamo, perché magari il Signore per una, due volte ci esorta, ci edifica, perché i suoi pensieri sono di bene. Ma il fatto che sono sicuro che Pietro lo avrà riconosciuto quando lo Spirito è entrato in lui di questo discorso che gli ha fatto il Signore, molto ovviamente si sarà ricordato di tutto questo particolare e avrà riflettuto. Io non avevo mai riflettuto sulle risposte del Signore Gesù, perché Gesù sapeva bene che Pietro l'amava, come sa di ognuno di noi e ci conosce bene. Lo sapete perché dico questo? Perché il Signore ha dato delle responsabilità a Pietro. Se io non amo il Signore, e il Signore lo sa, ma fratelli, il Signore a noi dà delle responsabilità, ci dà qualcosa? Penso proprio di no. E quali responsabilità ha dato a Pietro? Una più bella dell'altra. Gli ha dato qualcosa di unico, di pascere gli agnelli, di dare da mangiare agli agnelli, o i figli di Dio appena nati, o quelli che hanno bisogno del nutrimento. Il Signore gli ha detto: pastura le mie pecore, li devi portare alla parola di Dio, li devi portare a mangiare bene, e il cibo vero, quello che ci fa bene, è la parola di Dio. Il Signore sapeva che Pietro amava Gesù, gliel'ha detto, ma non aveva bisogno di sentirselo dire, ma era Gesù che stava dando a Pietro qualcosa che gli dimostrava che aveva capito che l'amava. E la dimostrazione è stato questo. Quale dimostrazione? Pasci, pastura i miei agnelli e le mie pecore. Dagli da mangiare tu il cibo che conosci, quello vero, quello spirituale. E più di tutti, poi Pietro è stato una colonna ed un sostegno della Chiesa davvero notevole, ha fatto tutto ciò che poi il suo Signore gli ha detto di fare. Ed è bello, anche con noi il Signore agisce allo stesso modo. I nostri pensieri possono dire: mamma, cosa ho combinato, guarda cosa sto facendo, io merito questo, io merito quest'altro. Poi il Signore invece nella sua parola ci dice: sì, lo so, Ma mi ami tu? Sì, allora ascolta, adesso devi fare questo per me, perché io desidero che tu mi serva in questo modo. Ed è così che agisce il Signore. Infatti noi ricaviamo del bene, ricaviamo forza dal Signore. Che io sappia, il Signore non mi ha mai dato delle spine. Come buon Padre Celeste mi ha sempre dato il frutto migliore. E a Pietro ha dato il frutto migliore. Lo ha ristabilito come figlio di Dio. E poi, così come gli aveva detto, tu sarai per i tuoi fratelli una guida e un sostegno, lo ha stabilito anche come colonna e sostegno della Chiesa. Il mio pensiero, ho tradito Gesù, no, io non merito niente, io è meglio che sto seduto all'ultimo banco. Sì, forse è così, ma Dio non ha questi pensieri, sono completamente diversi dai nostri. Ed è questo forse che come figli di Dio noi oggi dovremmo imparare, imparare a vedere l'opera del Signore intorno a noi, riconoscerla e sapere un fondamento. Pensieri di Dio sono di bene e la sua fedeltà è ferma. Siamo noi gli infedeli, non Dio. Dio è sempre fedele, tutte le sue promesse sono sempre mandati a compimento. Ed è interessante poi vedere che come il Signore prosegue nel suo discorso insieme a Pietro, gli mostra, gli fa vedere anche di che morte doveva morire. Gli dice ogni cosa e poi, detto questo, alla fine del versetto 19, gli disse: seguimi. Pietro ha tentennato, Pietro ha vacillato. Vi annunciano di che morte dovete morire, fratelli. Poi il Signore dice: seguimi. Tentenniamo? Ci fermiamo? Pietro è andato, basta. Non aveva più bisogno di nient'altro. Come noi, quando siamo guidati dal Signore in un servizio, noi non abbiamo bisogno di nessun'altra cosa. Quando serviamo il Signore è già con noi, è già avanti a noi. Seguimi vuol dire che Lui è avanti, noi dobbiamo solo seguirlo. Pietro lo segue, dice: Signore, è lato di cielo, non ti preoccupare, Lui seguirà anche Lui me. A ognuno ha dato il suo compito e la sua posizione. Il Signore continua un'opera meravigliosa nella nostra vita, dall'inizio della conversione alla fine della conversione. Lui è fedele, lui è colui che è stabile e rende e vuol rendere noi stabili e fermi, donandoci sempre qualcosa di prezioso. Volevo leggere con voi, sempre in Giovanni 17:12, la preghiera sacerdotale. Osservate come l'opera del Signore Gesù non si ferma mai, ma è costante e la sua presenza, il suo servizio in noi ci dovrebbe far rendere gioiosi, attenti e anche degli ottimi servitori per Dio Padre. 17:12 di Giovanni dice: mentre io ero con loro, io li ho conservati nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati, io li ho anche custoditi e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, eccetera, eccetera. Mi piace molto questa parola qua, questo verbo qua, custodire. Il Signore ci custodisce. E lo Spirito mi ha portato anche a un altro versetto nella Genesi, quando in Adamo il Signore ha detto: custodisci e lavora il giardino. Ma come abbiamo ben visto, Adamo non ha custodito il giardino perché ha permesso al serpente, a Satana, di introdursi e poi di compiere quello che ha compiuto. Il vero Adamo, che è invece Gesù, ha portato a compimento sia il lavoro, perché è arrivato fino alla morte di croce. Quindi il suo lavoro lo ha adempiuto perfettamente e ci ha riportati attraverso questo suo lavoro ad essere tutti quanti degli Adamo, perché in lui noi siamo stati rigenerati e riposizionati spiritualmente come il primo Adamo, perché anche noi adesso siamo senza morte, perché siamo stati innestati in Cristo. Anche noi adesso siamo eterni, spiritualmente parlando. E la nostra posizione adesso è identica a quella di Adamo. Solo che il lavoro di custode di ciò che sono adesso le anime nostre lo fa ancora il Signore. Perché il Signore ha detto che li ha custoditi e non ne ha perso neanche uno. e neanche uno di noi si perde, perché proprio perché la salvezza è stata fatta per mezzo di Cristo. Il custodire del Signore è preziosissimo, perché oltre a perdurare nel cammino terreno, lui già si prepara anche nel cielo. E in che modo? Lo Spirito mi ha guidato a riflettere sulla posizione di Cristo come custode nel cielo. È il nostro avvocato. È vero, fratello. Lo sappiamo che il Signore è il nostro avvocato nel cielo. Lui l'opera di custode continua a farlo. Quando si presenta, Satana dice, hai visto cosa ha fatto tu? No, c'è il mio sangue. Lui è un avvocato presso il Padre, il quale ci protegge, ci custodisce e ci difende sempre. Quale certezze, fratelli? Mi sto rendendo conto che le certezze che Dio ci dà superano abbondantemente tutti i miei pensieri di male. Tutto quello che può essere la mia facoltà di pensare, ah ma Dio è così, ma allora fa così, sono venuti a cadere e a decadere tutti. Dio ci ama, prima Lui, ma davvero, fratelli, ci ama tanto. Passiamo le prove, le difficoltà, le amarezze della vita. Sappiate che Dio ci ama, non ci abbandona mai. È un custode che ha detto che ci preserva uno a uno. Ed è così. Qualsiasi cosa affrontiamo, qualsiasi vicissitudine, non dimentichiamoci, fratelli. I pensieri di Dio sono bene. Lui è il fedele, Lui è colui che è stabile. E se ha detto questo, lo manterrà fino alla fine. E fratelli, quando proviamo la fedeltà di Dio, la stabilità di Dio, quando proviamo tutti questi aspetti, ah, fratelli, come ci rendiamo conto dei nostri poveri pensieri? Rifugiamoci nella parola, rifugiamoci nella fedeltà di Dio, rifugiamoci all'ombra delle ali della protezione del Signore, perché lì troviamo tutto, 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 tutto. E non ci mancherà mai nulla. Ed è vero che non ci mancherà mai nulla, da qui fino a quando il Signore non ci chiamerà con Lui nel cielo. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.
Amen.